Allora, questa sera finiamo il nostro studio su Primo Giovanni. Allora, spero di avere i versetti giusti, perché li ho fatti vedere a Elisabetta stasera, ma questi li ha fatti già Davy settimana scorsa. Spero di no. Nel caso sono gli stessi, spero di avere qualcosa di diverso da dirvi, a quello che ha detto David la settimana scorsa. Cosa vi aspettate alla fine di una lettera, solitamente? Saluti, no? Forse una benedizione, no? Un augurio. Spesso nelle lettere di Paolo, ad esempio, alla fine della lettera abbiamo una lunga lista di saluti. Paolo che saluta o alcuni che salutano tramite Paolo. Giovanni non lo fa. Giovanni non dà nessun saluto. Finisce la lettera con un comandamento. Finito. Perché Giovanni fa così? Perché non segue la prassi? Perché non segue la norma? Non lo possiamo sapere, però è probabile che non ha tempo da perdere. È probabile che quello che lui dice alla fine è così importante che non deve essere dimenticato. Niente deve distrarre i credenti da quello che lui ha scritto. Pensate ad esempio, dopo un culto, dopo un sermone molto toccante, se iniziamo a parlare dell'Inter, del ciclismo, del nuoto, ci dimentichiamo il sermone. Se iniziamo a parlare di altro immediatamente, perdiamo quello che abbiamo ricevuto. E secondo me Giovanni vuole focalizzare l'attenzione degli uditori, di quelli che hanno ricevuto questa lettera, alle sue parole. Niente deve distrarli da quello che lui gli sta scrivendo. In un certo senso è quello che ha fatto Gesù. Vi ricordate quando Gesù ha salutato i suoi discepoli? No? Gli ultimi, in Giovanni, da 13 a 17, Gesù passa del tempo, il tempo finale con i suoi discepoli. Non c'è salutatemi Tizio, Caio, e dite alla moglie di Pietro che le voglio bene. Non c'è niente di questo. Gesù finisce il suo ministero terreno prima della croce con l'insegnamento. Niente deve distrarre i suoi apostoli da quello che lui gli sta insegnando. È fondamentale che loro si ricordino questo. In un certo senso Giovanni sta seguendo l'esempio di Gesù. Vediamo che segue il suo esempio, anche perché quello che Giovanni dice è molto simile a quello che Gesù dice. Non so voi, ma di cosa parlereste con qualcuno sapendo che è l'ultima volta che vi incontrate? Cosa gli direste a quella persona? Incoraggiamenti pratici o qualcosa di particolare? Che cosa ha insegnato Gesù ai suoi apostoli prima di morire? La Trinità. Ok? Quell'argomento che secondo noi è il più difficile, il più complicato, il più noioso, il più incomprensibile della Bibbia, è stato l'argomento che Gesù ha scelto per i suoi apostoli prima che lui morisse. Cosa fa Giovanni qui? E lo vedremo. Parla di Dio ai suoi lettori. Finisce la sua lettera parlando di Dio. E lo fa in un modo tale che da un lato è teologico, dottrinale, dall'altro lato è relazionale. Lui parla di Dio non in maniera speculativa, fine a se stessa, non sta riempendo la testa dei suoi uditori con nozioni. Lui poi applica questi attributi di Dio, queste verità di Dio, alla loro vita cristiana. E ci sono, secondo me, due aspetti importanti da ricordarci. Uno, che le dottrine sono importanti. L'insegnamento biblico non è marginale, non è facoltativo. Altrimenti non ci sarebbe nella Bibbia. Se la Trinità non fosse importante, non l'avrebbe rivelata a Dio. È importante che noi conosciamo le verità bibliche. Secondo, è importante che ci ricordiamo che essere cristiani non vuol dire conoscere delle nozioni, non vuole neanche dire comportarsi in un certo modo, ma essere cristiani vuol dire avere una relazione. E relazionarsi con qualcuno, con Dio. Quando noi ci ravvediamo, quando noi mettiamo la fede in Gesù, non cambiamo il nostro modo di vivere. Dio ci cambia, Dio ci rende capaci di vivere una vita diversa. Ma quello che succede è che noi entriamo in un rapporto con Dio. Andiamo a conoscere Dio. Ci relazioniamo con Lui. E in questi versetti finali ci sono tre relazioni che Giovanni descrive. Una è quella che esiste tra il Padre e il Figlio, no? La Trinità. L'altra è quella che c'è tra Gesù e i suoi discepoli. E infine quella che c'è tra i discepoli e Dio Padre. Ok? Leggiamo questi versetti e poi vediamo queste tre relazioni. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Tre relazioni. Il Padre e il Figlio, Gesù e i discepoli e il Padre. Iniziamo con la prima, che è la più complicata e forse la più astratta per noi, però è fondamentale. C'è un rapporto tra Dio Padre e Dio Figlio, c'è una relazione. E questa relazione è una di distinzione. Giovanni distingue Dio da Gesù, il Padre dal Figlio. Non sono la stessa persona, sono lo stesso Dio, ma sono due persone distinte. Non sono diverse, sono distinte. Non è che il Figlio ha attributi diversi dal Padre, però il Figlio non è il Padre. Pensate al fatto che Dio è amore. Allora, tutti gli attributi di Dio sono eterni, perché Dio è eterno. Quello che è vero di Dio oggi era vero prima che il mondo esistesse. Oggi capiamo che Dio è amore perché? Perché ci manifesta amore a noi. Però Dio, per essere amore, deve manifestare il suo amore anche prima che noi esistessimo. L'amore richiede un'altra persona ad amare, altrimenti sarebbe egoismo. Come può essere Dio amore dall'eternità, quando non c'era nessun altro da amare? Il Padre aveva il Figlio e lo Spirito da amare. Il Figlio aveva il Padre e lo Spirito il Padre e il Figlio. Quindi Dio poteva essere un Dio d'amore nell'eternità, perché? Perché c'erano persone distinte dal Padre che Lui poteva amare. E il Figlio poteva amare altre persone, uguali a Lui, però distinte da Lui. Il Padre fa un'opera particolare. È Dio Padre che è nostro Padre, non è Gesù che è nostro Padre. Gesù è nostro fratello, il nostro amico, Redentore. È Dio Padre che ci adotta ad essere Suoi figli. È lo Spirito Santo che ci porta in comunione con Cristo. È lo Spirito Santo che ha ispirato la Scrittura. È lo Spirito Santo che ci santifica. Chi è che è morto per i miei peccati, per i tuoi peccati? Il Padre? No. Lo Spirito Santo? No. Il Padre ha mandato il Figlio affinché il Figlio desse la sua vita per i nostri peccati. E lo Spirito Santo ha aiutato, ha reso il Figlio capace di sacrificarsi per la nostra salvezza. C'è una distinzione tra il Padre e il Figlio. Però c'è anche uguaglianza. Abbiamo visto un po' di questo giovedì allo studio biblico. Giovanni distingue il Padre dal Figlio, un po' come fa nel prologo di Giovanni, nel suo Vangelo, vi ricordate? Parlando di Gesù, del Logos, della parola, cosa dice? Era con Dio, quindi la parola era distinta da Dio Padre, però ci dice la parola era Dio. Da un lato c'è la distinzione, da un altro lato queste due persone sono uguali, hanno gli stessi attributi. E qua ci fa vedere la stessa cosa. Parla di Dio Padre e lo descrive come colui che è il vero. No, Gesù è venuto, il Figlio è venuto per darci la conoscenza di un'altra persona che è suo Padre, che è chiamato colui che è il vero. Questo è come Giovanni chiama Dio Padre. Poi dice, noi siamo in colui che è il vero. Chi è il vero? Nel suo Figlio Gesù Cristo. Quello che è vero del Padre è anche vero del Figlio. Poi dice, riguardo a Gesù Cristo, egli è il vero Dio e la vita eterna. Ha iniziato Giovanni parlando della vita eterna. L'abbiamo vista, toccata, sentita. E finisce con la vita eterna. Inizia con Gesù, finisce con Gesù. E questo Gesù è il vero Dio, la vita eterna. Quindi il Figlio ha gli stessi attributi, è uguale al Padre in essenza, in potenza, in gloria. Quindi quando noi leggiamo nella Bibbia le cose che sono vere di Dio in gloria, dobbiamo pensare che quelle cose sono vere anche di Gesù, perché lui è il Figlio di Dio ed è il vero Dio e la vita eterna. Egli è colui che è il vero. Il Gesù che noi serviamo, che noi proclamiamo e predichiamo, è Dio. Non è un uomo sconfitto alla croce, non è un uomo risorto dalla morte, è il principe della vita, è l'immortale, colui che non ha principio né fine, l'alfa e l'omega, Gesù, il vero Dio, colui che è vero, la vita eterna. Pensate alla preghiera di Gesù in Giovanni 17, quando dice, chiede a Dio di santificare i suoi discepoli, dice che ti possano conoscere, e ci dice che conoscere Dio è la vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. Giovanni ci dice che Gesù è il solo vero Dio. E quindi conoscere Gesù, così come conoscere il Padre, vuol dire avere la vita eterna. Questa è la prima relazione. La seconda relazione è quella che esiste tra Gesù e noi, i suoi discepoli. E in questa relazione vedremo che Gesù è colui che agisce e noi siamo quelli che ricevono. Noi non contribuiamo molto a questa relazione. Noi siamo spesso passivi. Gesù è attivo in questa relazione. Gesù è quello che dà e noi siamo quelli che ricevono. In questa relazione Gesù condivide. Guardate come Giovanni chiama i discepoli, al verso 19 e 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Sta descrivendo i credenti, i nati di nuovo. Voi, noi siamo coloro che sono nati da Dio. Non siamo quelli perdonati, non siamo peccatori perdonati, che sono tutte cose vere, ma Giovanni ci descrive come coloro che sono nati da Dio. Guardate come chiama Gesù adesso. Colui che nacque da Dio. Giovanni usa per noi lo stesso attributo che è vero di Gesù. Perché lo può fare? Perché Gesù lo vuole. Gesù sta condividendo con i suoi discepoli, con i suoi fratelli, le cose che appartengono a lui, che sono sue di diritto. Ovviamente l'essere nati da Dio nostro è diverso da quello di Gesù. Gesù è eternamente nato da Dio. Ha una figliolanza con Dio che è diversa dalla nostra. Però lui è contento che noi peccatori, nemici, riceviamo lo stesso titolo. E siamo chiamati come quelli che sono nati da Dio, come lui. Lui è pronto a condividere con i suoi discepoli un titolo, un diritto che appartiene solamente a lui. Ma nella sua grazia, nel suo amore per noi, nel suo relazionarsi con noi, lui vuole che noi beneficiamo di quello che è suo. Un vero amico, pronto a sacrificare, a rinunciare per il bene del proprio amico. In questa relazione abbiamo anche protezione. Colui che nacque da Dio lo protegge. Noi siamo sotto attacco. Il maligno vuole toccarci, vuole farci del male. La nostra carne, il nostro cuore maligno, la nostra natura peccaminosa ci attacca. Il mondo ci attacca. Gesù ci protegge. Gesù è colui che ci protegge. Noi siamo i fratelli minori. E non so se voi siete maggiori, fratelli minori o maggiori, però spesso i fratelli maggiori, quando si comportano bene almeno, difendono i loro fratellini. Mi ricordo quando Abigail era piccolina e si comportava male, noi ci arrabbiavamo con Abigail. Micaela, ai tempi almeno, non sculacciate Abigail, non la punite, la stava difendendo. E Gesù è il nostro fratello maggiore. Dice agli ebrei, non si vergogna di chiamarci fratelli. E lui ci difende da tutti gli attacchi, da tutte le accuse, dalle cose brutte che il diavolo ci vuole fare. Lui ci protegge. Noi non proteggiamo lui. Spesso nella chiesa parliamo, dobbiamo difendere il Vangelo, difendere Dio, la gloria di Dio. Dio non ha bisogno di noi. Diceva Spurgeon, difendere la Bibbia è come difendere un leone. Non ce n'è bisogno. Noi siamo i deboli. A noi serve la protezione divina. E Gesù, in questo rapporto che abbiamo con Lui, è quello che ci protegge. Gesù rivela. È venuto, dice al versetto 20, per darci intelligenza, per conoscere colui che è il vero. Noi pensiamo, Gesù è venuto per salvarci dai peccati. Ed è vero. Però la vita eterna cos'è? Conoscere il vero Dio. E Gesù è venuto per rivelarci chi Dio è. Questa era la sua prima, il suo primo scopo. Dice Gesù nella preghiera, ti ho glorificato. In che senso? Non che ho aggiunto qualcosa alla tua gloria, perché Dio è perfettamente glorioso, ma ti ho glorificato vuol dire ho fatto conoscere a loro la tua gloria. Ti ho fatto conoscere, loro sanno chi sei adesso. Gli ho rivelato chi tu sei. Come lo ha fatto? Filippo gli dice, mostraci il Padre, gli dice. No? Uno degli apostoli, vi ricordate? E Gesù risponde, come mostrami il Padre? Io e il Padre siamo uno. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Quando noi conosciamo Gesù, essendo Gesù uguale al Padre, conosciamo il Padre. Sappiamo chi è Dio in Cristo Gesù. Dice Paolo che noi vedremo nel volto di Cristo la gloria di Dio. Questa è l'eternità, questo è nuovi cieli e nuova terra. Noi vedremo Gesù, il suo volto, perché Gesù ha un corpo, il Padre e il Figlio non hanno un corpo, ma nel volto di Cristo, nella persona di Cristo, noi avremo che cosa? La piena rivelazione del Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Conosceremo Dio, godremo la vita eterna in Cristo Gesù. Se noi conosciamo Dio oggi, è perché Gesù ce l'ha rivelato. E Lui ha mandato il suo Spirito affinché noi potessimo conoscere sempre di più di Lui. In questa relazione c'è anche unione. Noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Noi siamo nel Signore, in Cristo. Questo è forse l'aspetto più importante della nostra salvezza. È una parolina in, e non diamo molto valore alle paroline piccole nella Bibbia, ma è fondamentale, perché tutti i benefici che noi godiamo come cristiani, il nostro credere, essere nati di nuovo, la giustificazione, l'adozione, la glorificazione, tutte le cose belle che noi godiamo in questa vita e nell'eternità ci appartengono, sono nostre perché siamo uniti a Gesù. Siamo nel Signore, siamo diventati il suo corpo. Questa unione è così forte, così stretta, così intima, che quando Gesù sgrida Saulo, Paolo, sulla strada per Damasco, cosa gli dice? Perché mi perseguiti? Ma Paolo chi perseguitava? La Chiesa. Ma la Chiesa è il corpo di Cristo. La Chiesa, il singolo credente e la Chiesa nella sua totalità sono in Cristo. Quando il diavolo attacca noi, attacca Cristo, perché noi siamo il corpo di Cristo. E questa unione viene descritta nella Bibbia in diverse figure. Ad esempio c'è quella del corpo. Gesù è il capo e noi siamo le membra. E la nostra, il nostro nutrimento spirituale, la nostra crescita viene perché? Perché dal capo viene ogni nutrimento, tutte le cose che ci servono. La vite e i tralci. Gesù è la vite e noi siamo i tralci, noi siamo i rami. Gesù provvede per noi. Quando noi ci stacchiamo, noi moriamo. Fino a quando siamo in Cristo, attaccati, uniti a Lui, noi viviamo. La vita, la nostra vita spirituale è in Cristo Gesù. Efesini 5 parla di marito e moglie. Sappiamo che quando ci sposiamo diventiamo una sola carne. Nonostante ci sia questa distinzione fra me e Elisabetta, però siamo uno. Io non sono Gesù, io sono distinto da Gesù, però sono uno con Lui, come la moglie è con il marito, e il marito con la moglie. Siamo uniti a Cristo. Per questo siamo chiamati nati da Dio, perché appartiene a Gesù, ma essendo uniti a Lui, quello che è vero di Cristo diventa vero di noi. Perché siamo figli di Dio? In Cristo Gesù. Dio ci ha adottati in Cristo Gesù. Siamo giustificati in Cristo Gesù. La gloria eterna che godremo sarà in Cristo. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Siamo morti ai peccati in Cristo. Tutto quello che è vero di Gesù diventa in una misura ovviamente vero di noi, perché siamo uniti a Lui, siamo uno con Lui. È un grande privilegio, è un grande privilegio. Abbiamo Dio in noi, con noi, tutto il tempo. La terza relazione è quella che c'è tra i discepoli e il Padre. Spesso noi ci limitiamo a Gesù, che è una cosa bella. No, no, non mi sto dicendo non fatelo. Però Gesù è solo una persona della Trinità. La nostra relazione è anche con lo Spirito Santo e con il Padre. In Romani 8 ci viene detto la nostra relazione con lo Spirito Santo, che intercede per noi, che prende i nostri sospiri e li fa arrivare al Padre. Questa è un'altra cosa. Qui abbiamo il Padre, noi e il Padre. Siamo nati da Dio. Prima cosa. Vedete ancora una volta come noi riceviamo ed è Dio che dona. Noi siamo gli egoisti, quelli che noi siamo il Mar Morto e Dio è il fiume Giordano, continua a darci benedizioni continuamente. Noi non diamo niente a Dio, non ricambiamo, è Dio che ci dona. Noi siamo nati da Dio, vuol dire che la nostra spiritualità, il nostro interesse spirituale, la nostra comprensione delle verità spirituali non dipendono da noi, ma perché Dio ci ha dato vita. Prima eravamo morti nei peccati, incapaci di intendere e volere. Dio ci ha dato la vita spirituale. Siamo nati dall'alto, siamo nati di nuovo, siamo vivi spiritualmente. Conosciamo Dio, perché Dio si è rivelato in Cristo Gesù. Ricordatevi che la conoscenza nella scrittura non vuol dire abbiamo nozioni riguardo di Dio, ma vuol dire che abbiamo amore per Dio, sperimentato Dio, abbiamo sperimentato nelle nostre vite chi Dio è. Vi ho citato spesso il caso di Giobbe, vi ricordate cosa dice alla fine quando Dio gli parla? Senza dargli nessuna risposta, Giobbe dice alla fine, Avevo sentito parlare di te con le mie orecchie, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. Prima che noi nascessimo da Dio, sapevamo i fatti di Dio, avevamo nozioni di Dio, vere o false. Quando nasciamo da Dio, conosciamo Dio. Sperimentiamo chi Dio veramente è. È una conoscenza personale. Come conosciamo un padre? Qualcuno che ci è vicino, qualcuno che ci ama, qualcuno che ha fatto qualcosa, qualcuno che si è fatto conoscere. E in questa relazione noi siamo in Dio. Tramite Cristo Gesù noi siamo in Dio. Dio in noi e noi in Dio. Nel Cantico dei Cantici, qui c'è poi un'interessante discussione di che cosa vuol dire, di cosa sta parlando questo libro, abbiamo la Sunamita e Salomone, i due principali personaggi. E quando uno dice dell'altro, dice, io sono della mia amata, dice Salomone, e la Sunamita dice, io sono del mio amato. Io appartengo a te e tu appartieni a me. Quando Dio ha dato il patto a Israele, gli ha detto, tu sei il mio popolo e io sono il tuo Dio. Infine, versetto 21 ci ricorda che in questa relazione noi serviamo solo Dio. Se siamo nati da Dio, se siamo conosciuti da Dio, se abbiamo conosciuto Dio, se abbiamo una relazione con Dio al punto tale che noi siamo in Lui e Lui in noi, il risultato di questa unione che abbiamo con Dio tramite Cristo Gesù dovrebbe essere cosa? Che serviamo solo Lui, che non lo tradiamo con qualcun altro. Abbiamo parlato dell'unione con Cristo come del matrimonio. Nell'Antico Testamento Dio spesso usa il linguaggio del matrimonio nel descrivere il suo rapporto con Israele. Nel libro di Osea in particolare Dio sgrida Israele per la sua prostituzione spirituale. Accusa Israele, tu sei un'adultera, perché tu hai amato altri dei anziché me. Io ti ho dato la vita, io ho provveduto per te, io ti ho protetto, io ti ho benedetto e tu mi tradisci per gli altri dei che non sono neanche dei. Lo facciamo anche noi, lo faccio anche io. Tante benedizioni da parte di Dio, tanti doni, tanti privilegi. E poi cosa faccio? Anziché onorarlo, servirlo, seguo altri idoli, altre passioni. Trascuro questa relazione, dimentico il bene che Dio mi ha fatto e mi dedico a qualcos'altro, a qualcun altro. In questa relazione Dio si aspetta fedeltà. Dio non è poligamo, Dio è monogamo. Dio vuole che noi siamo completamente Suoi. Lui non ci divide. Io non voglio qualcun altro avere una parte di Elisabetta, perché è mia moglie, nessun altro può avere una parte di lei, perché è tutta mia. Un giorno qualcuno si prenderà Micaela, un giorno terribile, no? Me la porteranno via, perché lei è mia figlia e non la voglio condividere, per quanto so che un giorno dovrà. E noi siamo i figli di Dio, noi siamo la sposa di Cristo e Dio non vuole che noi lo abbandoniamo. Gesù non vuole che noi lo tradiamo con qualcun altro, specie quando ci ricordiamo tutto quello che Dio Padre ha fatto per noi in Cristo Gesù. Fratelli, guardiamoci dagli idoli.